Tracce.
Buon pomeriggio, ben trovati da Enrico Alberti. In quest'ora, lo sappiamo, scusate, dalle 2 alle 3 del pomeriggio riapriamo, riaccendiamo i ricordi, apriamo gli archivi della RSI e seguiamo le tracce che la musica e l'attualità hanno lasciato lungo il nostro cammino. Lo abbiamo sentito, questa notte si è spento all'età di 91 anni Gino Paoli, certamente una delle voci più riconoscibili della canzone italiana, tra i protagonisti di quella stagione, la scuola genovese che negli anni 60 ha cambiato proprio il modo di scrivere e raccontare la musica. Gli rendiamo omaggio in Tracce con uno stralcio dello showcase che l'ha visto protagonista all'Auditorio Stelomolo proprio nel marzo del 2016, quindi 10 anni fa, aveva 81 anni.
Grazie. Io direi che sono uno dei più anziani cantautori che esistono. Cioè, praticamente c'era Bruno che negli ultimi giorni mi diceva...
Lauzi.
Bruno Lauzi, sì, che mi diceva, Gino, noi non siamo i più bravi, siamo i sopravvissuti. Adesso è andato via anche lui, l'ultimo sopravvissuto sono io. Fortunatamente non vi siete ancora stufati di me e questo veramente mi fa piacere. In effetti la mia vita di artista, voglio dire, di scrittore di canzoni è molto lunga. È talmente lunga che certe volte io dico 1960, c'è gente che pensa sia il 1800. No, è il 1960 quando ho cominciato. E ho cominciato perché avevo un pianino in casa, più, non come questo è un bellissimo piano. Era un pianino grande così, che poi mia moglie mi ha venduto. E questo piano, su questo piano, con due dita, perché allora suonavo con due dita, adesso suono con tre, ho fatto così. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
E questa era Gino Paoli dal vivo durante uno showcase che si è tenuto proprio 10 anni fa all'Auditorio Stelomolo nel marzo del 2016. L'ha citato il radiogiornale, lo sappiamo, fra i suoi brani diventati patrimonio comune, Sapore di sale, e C'era una volta una gatta. Abbiamo scelto per questo momento di rievocare uno dei suoi brani più celebri, Il cielo in una stanza, scritta nel 1959, è diventata un punto di svolta della sua carriera, portata al successo da Mina. Fu una delle prime canzoni italiane a raccontare l'intimità e il desiderio in modo diretto. Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Si è spento oggi, all'età di 91 anni, questa notte.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Su nell'immensità porta del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Magia pura questa del cielo in una stanza di Gino Paoli. Lo ricordiamo, è scomparso nella notte all'età di 91 anni. Gino Paoli aveva spesso scelto la sottrazione, cioè poche parole, linee semplici, immagini nette, forse per questo che le sue canzoni sono rimaste. Con la sua scomparsa, come diceva nella clip che abbiamo ascoltato poco fa, era uno dei sopravvissuti 10 anni fa, citava Gino Lauzi come gli ultimi sopravvissuti della vecchia scuola. Con la sua scomparsa si chiude oggi un capitolo importante della canzone d'autore italiana, ma non si chiude il suo suono, quello continua a circolare nelle versioni originali e in tutte quelle che verranno.
Tracce.
To what I've been seeing. Heaven.
E questi erano i Soul Sister, siamo alla fine degli anni 80 ed è bello perché proprio in Belgio i Soul Sister intercettano l'onda del pop soul internazionale con un brano che suona già globale, in questo caso The Way to Your Heart, cioè la strada per il tuo cuore, entra nelle classifiche europee già nel 1988 e dimostra come anche dal cuore dell'Europa continentale si possa competere con il mercato anglo-americano. E questo mi pare una bella notizia. E abbiamo citato e abbiamo riascoltato con emozione Gino Paoli e adesso è il momento di parlare di un altro... assolutamente un'altra atmosfera, ma comunque sempre di un mostro, diciamo, dell'arte e della cultura. In questo caso parliamo dei 100 anni oggi della nascita di Dario Fo, nato appunto nel 24 marzo del 1926, ne avremo sentito parlare spesso sia ieri che oggi, vi sarà capitato, figlio di un ferroviere antifascista e di una madre narratrice. Fo cresce veramente immerso nelle storie popolari, nei dialetti, nell'arte di affabulare, e da questa arte poi che arriverà poi il premio Nobel per la letteratura nel 1997. C'è una serie che del 1992, quindi 5 anni prima di vincere il premio Nobel, e si intitolava Tempus Fugit ed era protagonista proprio, si intitolava I ricordi di Dario Fo. Ci sono 5 puntate in cui proprio lui si presenta e chiaramente non è possibile riascoltarle tutte, ma risentire la sua voce in questo giorno in cui si ricordano i 100 anni dalla sua nascita era qui in radio alla RSI nel 1992.
Fugit. 1992. I ricordi di Dario Fo.
Sono Dario Fo, mi chiamo Dario Fo. Non è un nome d'arte, è proprio il mio nome originale. Fo è un nome che si ritrova raramente intorno per l'Italia. Nel Lago Maggiore io sono nato, ma questo lo vedremo appresso. Io faccio l'attore e faccio anche lo scenografo, il regista, scrivo. Ecco, diciamo che lo scenografo è il mio mestiere originale. Io ho fatto il pittore, ho addirittura studiato a Brera, ho fatto anche il Politecnico. Meno male che non ho continuato, così ho evitato di fare combinare guai. La mia professione è nata quasi per caso. Io frequentavo allora il Politecnico. A un certo punto mi sono sentito a disagio, stavo male, avevo un sacco di problemi anche sul fatto psichico, non mi piaceva questo mestiere. E a un certo punto un medico mi ha detto: senti, fai una cosa che ti piace, insomma, che ti liberi, è l'unica cosa che ti può salvare, perché l'esaurimento nervoso era serio. E allora ho fatto quello veramente che mi piaceva, che in fondo facevo già così da ragazzo, da dilettante, quello di raccontare storie, di fabulare, come si dice. E sono salito su un palcoscenico insieme a Franco Parenti e ho cominciato a raccontare storie. Mi ricordo la prima storia era quella del Povernano. Povernano, che è un'espressione tipica lombarda per dire povero cocco, povero pisquano, come si dice in termini moderni, un simpatico imbecille, lo scemo del villaggio e anche il Povernano. Ecco, questo personaggio ha avuto successo subito.
Questo era uno dei numerosissimi personaggi interpretati e inventati e proprio facenti parte della natura di Dario Fo. E, riascoltato oggi, ci restituisce un senso profondo della sua carriera, un teatro quindi che non nasce da un progetto accademico, ma proprio da una necessità, da un'urgenza quasi vitale, raccomandata anche appunto dal medico, raccontare. Passiamo alla musica e proprio in questa giornata del 1977 i Fleetwood Mac raggiungono con la canzone che stiamo per ascoltare, Dreams, il numero uno della classifica. li ricordiamo oggi e li riascoltiamo assolutamente con grande gioia e goduria, possiamo dirlo. Sì, sì. Dreams, Fleetwood Mac. E questo era Dreams dei Fleetwood Mac del 1977, ricordiamo la data del 24 marzo quando furono al top della Billboard Hot 100. Allora, adesso sfruttiamo il mese di marzo per ricordare una data, nel marzo del 1992 per la precisione il 17, quando i cittadini bianchi del Sudafrica furono chiamati alle urne per un referendum decisivo. Il referendum prevedeva approvare o respingere il progetto di riforme che avrebbe portato alla fine dell'apartheid. ci dà la scusa per mandare in onda un documento d'archivio dedicato a Nelson Mandela, l'uomo che dopo 27 anni di prigionia, molti dei quali trascorsi sull'isola carcere di Robben Island, sarebbe poi diventato il simbolo della riconciliazione e il primo presidente del nuovo Sudafrica. Dunque ascoltiamo questo segno dei tempi del 2018, chiaramente è uno stralcio, per sentire il racconto di com'era Robben Island, dove ricordiamo Nelson Mandela passò tanti dei suoi 27 anni di prigionia.
Nelson Mandela uscì dal carcere nel 1990 dopo 27 anni di prigionia. Il leader di un movimento che proclamava la necessità della lotta armata diventerà premio Nobel per la pace e presidente di un nuovo Sudafrica. In questo processo di cambiamento hanno avuto un ruolo importante le mutate condizioni politiche e sociali, le pressioni internazionali, le lunghe ore di meditazione e certamente anche la sua fede cristiana. In compagnia dell'ex cappellano del carcere, il pastore Peter Story, andiamo a visitare la prigione in cui Mandela passò 18 dei 27 anni di prigionia. Ci troviamo a bordo di uno dei tanti traghetti che ogni giorno portano i turisti a visitare Robben Island. Nelson Mandela vi arrivò nel 1964, condannato per tradimento della patria, come detenuto numero 466. Il leader sudafricano dedicò una gran parte della sua autobiografia, pubblicata in italiano con il titolo Lungo cammino verso la libertà, ai 18 anni passati dentro queste mura. Le condizioni di vita erano dure. I detenuti spaccavano pietre in una cava poco distante. Non potevano riunirsi neanche per il culto domenicale. Il pastore Story predicava perciò in questo corridoio.
Io dovevo camminare avanti e indietro, guardando dentro le celle, per cercare di catturare lo sguardo di ogni prigioniero. Fermarmi un momento, dire una parola di conforto o di incoraggiamento. Mi avvicinavo ad ognuno di loro e questa, per quello che ricordo, era la cella di Mandela. Lui viveva qui dentro. A quel tempo era un uomo giovane e forte, di circa 40 anni, molto robusto, atletico. Era davvero l'immagine di una forza trattenuta. Lui e gli altri detenuti non erano dei prigionieri comuni. Erano l'élite del movimento di liberazione dei neri. Erano l'élite della comunità nera. Erano gli eroi del popolo.
Abbiamo sentito, questo era uno stralcio breve di un documentario andato in onda nel 2018, un documentario televisivo in cui si vedeva proprio il corridoio a cui fa riferimento il prete che insomma teneva messa nel corridoio perché non si potevano trovare per celebrare il culto. Riascoltare oggi questo documento significa ricordare quel giorno del marzo del 1992 che segnò l'inizio della fine dell'apartheid. Da quel passaggio politico nascerà due anni dopo, nel 94, il Sudafrica democratico con Nelson Mandela eletto presidente. Cambiamo argomento e parliamo della musica di Rete 1, parliamo del marzo sempre del 1990 quando Sinéad O'Connor conquista le classifiche britanniche. Proprio oggi è il numero uno dell'album, dove è compreso Nothing Compares to You, che adesso ci godiamo, canzone scritta da Prince, diventa poi un caso globale anche grazie al videoclip, un primo piano che cambia veramente il linguaggio visivo del pop. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep. Your love, since you've been gone, I can do whatever I want.
Tracce.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
Ti
tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. E sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
E questi erano i Corvi con Ragazzo di strada, un brano che racconta un'epoca e una ribellione. Il beat italiano che quando voleva farsi sentire lo faceva davvero. Mi sono imbattuta in un documento, se non se non il padre del rock and roll, certamente uno dei padri del rock and roll. Stiamo parlando di Bill Haley, il quale è mancato poco tempo fa nel 1981. L'uomo che ha acceso la miccia del rock and roll prima ancora che il rock and roll avesse un nome. La storia è un po' beffarda perché da una parte abbiamo il ragazzo Elvis, stiamo parlando degli anni 50, che diventa il volto della ribellione, e purtroppo Haley paga un dettaglio che negli anni 50 pesava come un macigno, cioè l'età. Aveva già passato i 30 quando il rock esplode e per immaginario giovanile di allora era troppo grande. Allora, riascoltiamo questa clip, anche questo, una rubrica realizzata nel 2020, ho fatto un montaggio di questa roccoteca.
Contrabbasso in slap e fraseggi chitarristici rimasti moderni anche nei decenni a seguire, stilemi divenuti la cifra stilistica del revival neo-rockabilly negli anni 80 e portato poi alla sua versione più estrema con l'avvento dello psychobilly. Tutti dagli Stray Cats in avanti hanno preso ed appreso da questi accorgimenti stilistici apportati da Bill Haley. Nonostante la capacità strumentale fuori dal comune offerta sia dai suoi Comets che dallo stile chitarristico di Bill Haley, nonostante la valanga di brani che vengono incisi, tutto sembra comunque ruotare e fermarsi attorno alle note di Rock Around the Clock. Il pezzo lanciato dalla pellicola Blackboard Jungle e reiterato con il film ad hoc intitolato proprio Rock Around the Clock diventa la condanna stessa di Bill Haley e dei suoi Comets. Il suo nome sembra confinato attorno ai contorni dettati da quella unica canzone, proprio mentre intorno a lui saltano fuori tutti quei giovani che fanno proprio la lezione che Bill Haley aveva cesellato in quel 1951. 1951 che sembra già un'altra epoca. Presley, ma anche Eddie Cochran, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis, Johnny Burnett e tutti i giovanissimi nomi su cui la discografia investe surclassano la figura di Bill Haley, che con i suoi 31 anni non può minimamente competere con la credibilità generazionale dei giovani colleghi.
See you later, alligator.
Oh my.
La stella di quello che ha inventato il rock and roll prima che questo esistesse continua a brillare su quell'Hollywood Walk of Fame dove nel 1960 gli fu dato il giusto spazio per i suoi innegabili contributi allo show business musicale a stelle e strisce. Per il riconoscimento del mondo del rock bisognerà invece aspettare il 1987, quando Bill Haley viene finalmente iscritto nella Rock and Roll Hall of Fame. Lui ovviamente non c'è più e il premio lo ritira il film. La sua figura rimane un'icona del rockabilly, un'icona senza tempo, con il suo tirabaci e quello sguardo reso unico dall'occhio cieco. Una figura su cui i suoi Comets continueranno a marciare, portando avanti la musica e il nome del progetto di Bill Haley fino agli anni 2000 inoltrati, cambiando ovviamente i musicisti originari solo quando questi passavano nel mondo dei più. Nel febbraio del 2006, per celebrare il 25esimo anniversario della sua scomparsa, arriva quella che, se Bill Haley fosse stato ancora tra noi, avrebbe sicuramente rappresentato la sua massima gioia. Lui, che si ispirò alla famosa cometa per fare la combo tra il suo cognome e il nome della sua band, vede il suo nome assegnato dall'Unione Astronomica Internazionale ad un asteroide, il 79.896 Bill Haley, l'unico eroe del rock and roll ad esistere anche nello spazio profondo.
E questo era uno stralcio di Roccoteca, una rubrica di Rete 3 del 2020, il re del rock and roll, se non il re, quantomeno uno dei re, dei creatori del rock and roll, Bill Haley, che è scomparso poi nel febbraio del 1981, ma la sua traiettoria resta quella di un pioniere veramente. A proposito di traiettoria, non so se lo ricordiate, ma penso proprio di sì, siamo a metà degli anni 80, stiamo per ascoltare Nick Kamen, un volto iconico del pop europeo, anche grazie ad una celebre campagna dei jeans Levi's o Levi's, come si tende a pronunciare, Each Time You Break My Heart del 1986, scritta e prodotta da Madonna, consolida il suo successo mondiale. Dopo la sua scomparsa nel 2021, il brano è stato riscoperto. Lo ascoltiamo. Non si può non ricordare Nick Kamen, ogni volta mi spezzi il cuore. Questa è una canzone scritta e prodotta da Madonna e da lui interpretata nel 1986. Parliamo adesso di un altro cantante, proprio cambiamo completamente atmosfera e tipo di musica, perché nel marzo del 1917 nasceva negli Stati Uniti Nat King Cole, una delle voci più eleganti e riconoscibili della storia della musica del Novecento. Pianista jazz diventato crooner di fama mondiale, Cole fu tra i primi artisti a trasformare il microfono proprio in uno strumento espressivo. Meno potenza, più sfumature, più intimità. Lo riascoltiamo in questo Hula Hop del 2012 curato da Rino Scarcelli.
Non dimentica means don't forget you are my darling.
Nel 1958 l'americano Nat King Cole incideva Non dimenticar. Aveva già fatto il giro del mondo la sua Unforgettable, indimenticabile, nella quale sussurra a una donna di non aver mai provato nulla di più grande. E per quanto ne sia ricambiato, 7 anni dopo le canta Non dimenticar, scegliendo peraltro di tenere quel refrain in italiano, moltiplicando così l'intensità che il solo testo inglese avrebbe avuto, pur col suo amore che brilla come una stella e lei tenuta stretta tra le braccia. Per la verità, a cantarla aveva già provato Jerry Vale, al secolo Gennaro Luigi Vitaliano, nativo del Bronx, ma i sussurratori non sono mica tutti uguali. Nat King Cole è appunto un king, un re di quel modo di cantare misurato, che sfrutta l'avvento del microfono per puntare sui colori anziché sulla potenza della voce. E se c'è una Non dimenticar che non si dimentica, è la sua. Are only just tonight, non dimenticar. Non dimenticar, però, non è uno standard americano. Fu scritta per il film del 1951, Anna. Diretto da Alberto Lattuada, è la retrospettiva sulla vita di una suora infermiera con un passato da ballerina di nightclub e divisa tra due uomini, fino a quando uno dei due uccide l'altro e lei, per espiare, dedica la sua vita agli altri. A intonare Non dimenticar è Silvana Mangano, che però è doppiata, lo è nei dialoghi e a maggior ragione nella canzone, in cui a prestarle la voce è Flo Sandons.
Non dimenticar che t'ho voluto tanto bene, t'ho saputo amare, non dimenticare.
Dunque, abbiamo sentito la voce vellutata e misurata che ha attraversato generazioni, quella di Nat King Cole, nato nel marzo del 1917, rimane uno dei grandi interpreti della canzone del Novecento. Parliamo di un altro interprete, perché adesso ascoltiamo Dolce Nera con Ci vediamo a casa.
Tanto da morire, e che qualunque cosa accada.
Siamo nel 2012 quando Dolce Nera porta questa canzone Ci vediamo a casa a Sanremo. È un brano che unisce elettronica e cantautorato. Tracce termina qui. Abbiamo viaggiato nella memoria. Grazie per aver condiviso con noi, parlo col plurale, maiestatis, questo tempo di ascolto. Torniamo domani con nuovi percorsi dentro gli archivi della RSI. Adesso un amico storico di Gino Paoli, di cui abbiamo ricordato il fatto che si sia spento questa notte durante a 91 anni, un amico storico, Bruno Lauzi, e dopodiché ci sarà alle 15 il notiziario e poi il testimone passa a Elisa Manca con Passaggi.
Sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Ho visto cattedrali di luce nel cuore, troppo sole può fare morire, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Un uomo, ma chi è? Non dire che assomiglia a me. Le mani non le ha, oppure sì, e poi cosa? Cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa. Io soffro tanto, tanto ma tanto, non ci credi? Eppure forse hai ragione, che strano. Sento Arlecchino, rido e ballo e ti prendo per mano. Amore caro, amore bello, amore mio. La 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 la.
Tracce,